Eccoci di nuovo in diretta TMV Radio Calcio Mercato Ritiri. Marco Piccari, Cristiano Cesarini in studio, Andrea Maiocca in regia. 331-82-00213 per i vostri messaggi WhatsApp. 331-82-00213.
Bene, campanello.
Allora tutte e due, benissimo. Due, allora, bene. Andrea Piras, Tutto Mercato Web. Eccoci, Andrea, buon
Ciao,
pomeriggio.
Andrea. Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Una bandiera del Genoa, Claudio Onofri, mister. Eccoci, buon pomeriggio.
Ciao,
buon
Claudio.
Pomeriggio a tutti voi. Ciao.
C'è anche
ciao,
Marco mio. Piccari in studio, Cristiano Cesarini e Andrea Piras in collegamento.
Ciao, misterone. Come stai? Prima di tutto.
Io bene, dai. Bene. Abbastanza bene.
E il Genoa come sta? Te la faccio subito sta domanda secca. Come sta il Genoa? Come si approccia a questo campionato?
È un po' presto per dirlo, perché insomma, dopo la sessione di reteggi avanza anche l'ipotesi di Gunnison alla Fiorentina o da qualche altra parte, e quindi è chiaro che nonostante questa società abbia dimostrato di ottenere prospetti, profili quasi sconosciuti, perché se andiamo a vedere Gunnus è stato pagato una miseria, 1,2 milioni insomma dalla Z eccetera, eppure è diventato quello che sappiamo tutti, e per cui è difficile stabilire in questo momento la dimensione della squadra che ha a disposizione Girardino. Però insomma onestamente, se vendi due pezzi da 90 così, è logico che qualche perplessità la susciti.
Sei preoccupato, Claudio, ti sento
preoccupato. No, preoccupato no, perché ti ripeto, hanno saputo comunque prendere i Gulmus e i Frendrup e compagnia senza che fossero così conosciuti, e anche a poco prezzo. Quindi ci può stare, però non sempre le cose ti riescono bene, e adesso avevi già qualcosa di già sicuro, e che se va via insomma ti lascia un po' perplesso,
Questo sì. Andrea, invece vengo da te per capire un po' la situazione. Andiamo proprio sull'attualità immediata, perché sembra che Genoa abbia proposto un adeguamento economico a Gudmundsson per cercare di convincerlo, per bloccarlo, più che altro perché poi la società tramite anche la D ha detto se non troviamo un'alternativa, dobbiamo trovare prima di tutto un'alternativa in grado di, voglio dire, lasciare anche immutata la competitività, no? della squadra.
Sì, diciamo che questo è stato poi il refren che ha accompagnato tutta la sessione di mercato il Genoa. È sempre stato detto così, ha detto che non avevano bisogno di fare grandi investimenti, qualora ci fossero degli interessamenti per i loro giocatori sarebbero andati via una volta che ci sarebbe stato il sostituto immediatamente pronto. Diciamo che per quanto riguarda Gudmundsson, sì, è stato fatto un tentativo per cercare non di pareggiare, però comunque far vedere che c'è comunque la voglia di proseguire insieme. Non è che mai l'islandese abbia mai detto pubblicamente anche di voler lasciare Genova, questo va sottolineato. Però certamente l'offerta della Fiorentina è stata molto allettante, poi si parlava anche dell'Inter e che avrebbe potuto mettere sul piatto un giocatore come Arnautovic, che andrebbe a riempire la lacuna lasciata da Retegui in attacco, anche se comunque ci sono Vitinha, giocatori comunque di qualità in rosa. Girardino ce li ha, perché ha Messias, ha Malinowski, abbiamo citato anche Frendrup, che è un giocatore molto importante nell'economia della squadra, però certamente manca un centravanti a livello proprio numerico, possiamo dire, perché è vero che poi c'è anche Ekuban che ritorna in gruppo, però numericamente manca. E dunque diciamo che c'è tutta questa la corte per Gudmundsson. Vedremo quale sarà la sua risposta, dovrebbe arrivare immagino anche a breve, anche perché poi Girardino ha detto anche spera che questa situazione possa risolversi più presto possibile, e giustamente, perché comunque è normale che un allenatore voglia avere tutto il più chiaro possibile prima dell'inizio del campionato, mi sembra assolutamente legittimo.
Certo, questo è chiaro. Per quanto riguarda diciamo le piste di mercato, invece, visto che poi Retegui è andato via?
Per quanto riguarda le piste di mercato, intanto c'è Norton Kersey, che è comunque un giocatore che arriva dall'Arsenal. È un difensore, è un laterale destro, poi certamente il mister lo conoscerà, immagino.
A volte gioca anche a sinistra, quindi
può giocare può giocare anche a sinistra, perché in effetti c'è solo Martin come esterno mancino giustamente in rosa di Gilardino, dovrebbe arrivare in serata a Genova, poi sosterrà le visite mediche, poi ovviamente firmerà un contratto. Però tornando sempre per quanto riguarda il reparto offensivo, diciamo che manca, diciamo proprio secondo me manca più un sostituto anche di Retteghi, perché Vitigna è vero sì, esatto, terminale offensivo, certo, però è molto mobile, uno che lega molto il gioco, secondo me
è una seconda punta, diciamo così,
sì, punta, sì. Esatto.
in termini antiquati,
sì. esatto, giustamente manca il terminale offensivo, manca il centravanti che è stato Retteghi comunque.
Ok, sì, sì. No, mister, che dici, ecco, no. su questa cosa si è
parlato? No, sono proprio d'accordo, assolutamente. Dopo l'uscita di Retteghi ti manca veramente un centravanti vero, tra virgolette, ovviamente, perché Vitigna, secondo me, come attaccante, che però, come dicevamo prima, è stato schierato a volte in corso d'opera, per dire, con Gunnarsson centro-sinistra e lui centro-destra. Per cui era un 2-1, no, d'attacco con Retteghi appunto centravanti, per cui non è propriamente un, ma ha comunque potenzialità sia atletiche e fisiche ma anche tecniche, quindi su questo non ci dovrebbe essere dubbi, però manca uno che lo affianchi eventualmente, perché poi tornando al discorso Gunnarsson, io lo dico sempre, forse annoiando magari chi mi ascolta da qualche parte, però il Gunnarsson che è stato il miglior giocatore, vabbè, questo dico una banalità, del Genoa nell'ultimo anno e mezzo, però nel 3-5-2, devo dire la verità, mancava un appoggio proprio a Retteghi di turno, nel senso che era molto isolato, perché lui è uno che se ne va in giro per il campo dove gli pare. È un istintivo nei movimenti, non può essere dettato vai là a destra, metti questo. Lui ha proprio un'istintività, diciamo così, dove poi quando prende la palla dribbla al primo, fornisce assist, eccetera, eccetera. Però c'era appunto questo difetto di lasciare troppo solo. Allora, per esempio, avendo i Malinowski e i Messias, che per l'amor del cielo non sono più quelli di una volta, però hanno sempre una caratura importante, certo. Ecco, se tu prendi una punta e la schieri insieme a Vitigna e dietro a lui ci metti un Malinowski o un Messias di turno, e beh, secondo me addirittura paradossalmente arricchisci il reparto offensivo. Questo è un po' un'ipotesi, ovviamente.
Certo, si fanno alcuni nomi, Milik, Simeone, mister, che dici su queste, diciamo, ipotesi?
Ma che dire... Allora io sono...
Magari vengono, potrebbe dire.
Come?
Magari vengono, dico, uno dei due.
No, ma dico, Simeone sono affezionato perché quando è stato qui veramente era uno che dava l'anima, proprio si vedeva che era un professionista, per usare una banalità di nuovo, serio, no? Ma proprio con un atteggiamento sempre molto molto strapositivo. Però è ovvio che insomma parlare di Retteghi, di Simeone in questo momento c'è qualche differenza. E dall'altra parte mi dicevi, Milik, ecco, vabbè, ma Milik è logico che come dimensione passata anche lui è di un livello altissimo, però quant'è che insomma sì, sta giocando, ha giocato qualche spezzone di partita, ha fatto qualche gol, eccetera. Però bisogna vedere appunto, ecco, anche se non è che è un vecchietto, perché mi pare che abbia
no, assolutamente.
Ecco, certo, bisogna capire bene il perché si è un po' sdraiato in una situazione che non gli appartiene, cioè quella di riserva, ovviamente alla Juventus, al Milan, certo, cioè voglio dire, adesso dico, però obiettivamente bisogna studiare bene la situazione, perché quello è un ruolo che andando via a Retteghi diventa determinante.
So, ho una curiosità da chiedere ad Andrea, Andrea Piras. Andrea, ho letto, ho sentito qualche voce insomma su 777, ti risulta qualcosa?
Ma allora, è attualità, diciamo, nel senso è cronaca quanto è stato scritto ultimamente, che non stanno passando un ottimo momento certamente la holding. Si parlava anche di altri club della Galassia, sì, 77, sì, che non stavano passando un ottimo momento. C'è da dire però che sempre Sponda Rossoblu comunque hanno sempre rassicurato un pochino gli animi, comunque, perché hanno sempre detto comunque di riuscire a fanno una metafora, a camminare con le proprie gambe, nel senso, mm-hmm, utilizzando anche in questo caso per esempio anche le linee di scambio per arrivare poi all'autosufficienza, che è, diciamo, quello che dicono un po' tutte le società, hanno tutte le società un po' come obiettivo, diciamo, cercare di foraggiarsi attraverso i propri giocatori, il proprio parco giocatori. Certamente è una situazione, secondo me, da tenere comunque monitorata,
certo,
da controllare, perché potrebbero esserci degli sviluppi. Si parlava anche di un subentro da parte di ACAP nel Genoa, che ACAP è praticamente una società che investe in 777, e si parlava anche di un subentro all'interno della società. Però certamente per il momento non ci sono sirene di chissà cosa, però certamente è una situazione che va tenuta,
che va monitorata. Senti Andrea, chiudo, un'ultima curiosità: la piazza come sta in questo momento? Cioè, qual è l'umore a pochi giorni dall'inizio del campionato?
Secondo me, allora, comunque, grosso modo l'umore è sempre positivo, perché comunque lo dicono gli oltre 28.000 abbonati che ha fatto il Genoa, però certamente
c'è un po' di preoccupazione
alla luce degli ultimi movimenti di mercato. Secondo me un po' di antenne dritte, ecco, diciamo così, forse non preoccupazione, però un po' di antenne dritte, è giusto che, insomma, 28.000 cuori che sono sempre al Ferrari, è giusto che poi le mantengano, ecco, dritte le antenne.
Certo. Mister?
Chiaro che il tutto è avvenuto, sarebbe avvenuto comunque per me, per dirci a me, entusiasmo ormai dopo il passaggio di proprietà, veramente incredibile allo stadio. Quando vai allo stadio ti senti veramente come se fossi in Inghilterra, a Liverpool o da qualche altra parte, insomma, per la moda del cielo. Però bisogna capire, cioè, questo tutto è avvenuto, questo vedete, di chi ha fatto l'abbonamento prima della cessione di Retegui,
è chiaro.
Allora, se tu mi chiedi qual è l'umore, onestamente in questo momento è abbastanza sul chi va là, ecco, non dico
è chiarissima la fotografia che stai facendo, Claudio. Cioè, tu dici, quando io mi abbono e so che quei giocatori ci sono, un discorso, andando avanti arrivo a 4-5 giorni del mercato, via Retegui, Gudmundsson, che insomma ci sono delle offerte importanti che non possono non essere prese in considerazione. Beh, un po' l'umore, come ha detto prima Andrea, le antenne dritte cominciano a starci tutte, insomma.
Sì, sì, fermo restando, ripeto, che però bisogna dare atto a questa società che ha scoperto dei prospetti,
è vero,
interessantissimi, che, insomma, voglio dire, hanno dato poi luce alla squadra.
No, ma sai cos'è? Guarda, io questo non lo metto mai in discussione, vale per tutti i club che fanno questo tipo di operazione. Lo sai qual è, lo dico a Claudio e Andrea, che tu, ok, sei bravissimo a trovare il Retegui di turno, il Gudmundsson di turno. Poi dopo devi ricominciare da capo un'altra volta, cioè nel momento in cui vanno via tutte e due, tu devi ricominciare da capo e devi essere bravo a trovare due bravi, e non è detto che ci riesci, perché poi magari trovi un calciatore bravo che però non si ambiente.
Una cosa, secondo me,
poi c'è anche una differenza tra i due, perché Retegui comunque era uno che hai pagato dei soldini, diciamo,
esatto,
e poi ha fatto 7 gol,
era uno,
diciamo,
che ha fatto in Argentina,
non è che ne ha fatti in
Gudmundsson, onestamente
ha fatto il doppio Gudmundsson.
Non so quanti lo conoscessero. Io, vabbè, ho un White Scout, insomma, mi vado a vedere di tutto e di più, 4 ore al giorno davanti al computer, e allora lo conoscevo, nel senso, però non avevo l'idea di come fosse giocatore, che tipo di giocatore fosse, eccetera. E Frendlo lo stesso, nel Bronchi, sì, per l'amor del cielo, è una
no, chiarissimo, dai, chiarissimo.
Insomma, era un po' questo che volevo dire.
Io una domanda finale per entrambi, mister, parto da te, una tua opinione sul, diciamo, Gollini al posto di Martinez, che comunque, insomma, ha fatto una grande stagione, e poi Zanoli che arriva per la fascia destra.
Ma lo dico sempre riguardo a ruolo del portiere, non ci capisco niente, volevo usare un'espressione genovese, ma non mi sembra il caso, non ci capisco eccetera. Perché è ovvio che, insomma, il portiere è una cosa importante, però è un altro sport, cioè non c'è il gioco con le maniche, non riesco a, io mi affido sempre nel giudizio dei portieri del Genoa e di qualcun altro, a Simone Braglia, no? Esatto. Ogni tanto quando arriva
allora lo chiameremo, lo chiameremo nei prossimi giorni, dai.
Vabbè, su Zanoli
Simone è uno dei nostri, fa parte della squadra, quindi lo chiameremo, comunque... gli chiederemo un giudizio su Gollini, dai, facciamo... adesso sì. facciamo il titolo: Onofri chiama Braglia, com'è Gollini.
E invece su Zanoli, mister?
Ma no, Zanoli lo conosco da ragazzino e mi aveva entusiasmato e ero veramente un suo tifoso, perché speravo che arrivasse ai livelli ai quali è arrivato, ma non ha mantenuto quella dimensione, quel valore, e quindi, però, voglio dire, non è che c'ha 40 anni, per cui si può sempre, tra l'altro, con l'entusiasmo che hai, anche la tensione, ci mancherebbe altro, perché ci sono sempre tutte e due le cose, ma con l'entusiasmo che dovresti avere a giocare al Ferrari, se eccetera, con un pubblico che ti... questo ha... veramente un passo incredibile, ha una buona tecnica come esterno destro, eccetera, e quindi io Zanoli spero proprio che ritorni ad essere quello che avevo pensato fosse per sempre, e quindi più di così non posso dire, perché è logico che rispetto appunto agli inizi di carriera si è un po' innalzato anche il quorum, però onestamente poi si è abbassato, e quindi è anche poi il discorso di una strategia di mercato che i 777 o chi per loro eccetera hanno fatto in questi ultimi due o tre anni, cioè prendere gente che è anche magari un pochettino in ribasso e poi rialzarla attraverso l'organizzazione di gioco e attraverso l'entusiasmo di mettere quella maglia.
Mister, grazie, un abbraccio, a presto.
Ciao mister, un abbraccio, chiamo Braglia e mando un messaggio a Braglia dopo, va bene? E poi ti scrivo.
Ora mi chiama subito.
Va bene.
Bene, benissimo. Allora Andrea, invece con te, per fare un punto ad oggi, se dovessi dare una formazione, so che è difficile, però per la prima con l'Inter.
Ma allora, secondo me, come prima con l'Inter non dovremmo discostarci tanto dalla formazione comunque che c'è nel campo contro la Reggiana. Bisogna vedere se Gollini può fare il passo da titolare, se no comunque c'è Leali che ha dimostrato, è vero, con alcune incertezze, però stiamo parlando sempre di calcio estivo, quindi può anche rappresentare una garanzia per le prime giornate di campionato. In difesa non dovremmo anche lì discostarci molto, dovrebbe rientrare Vasquez, è vero, ha fatto panchina contro la Reggiana, ma arrivava anche dalla Coppa America, quindi però il titolare, secondo me, sul centro-sinistro dovrebbe essere lui, con Bani al centro, e sul centro-destra, secondo me, più De Winter che Vogliacco, però attenzione, magari può essere confermato anche lo stesso Vogliacco al posto di Vasquez, secondo me è difficile, però a centrocampo invece potrebbero esserci i due Morten, Torbi e Frendrup a fare legna, però attenzione anche alle quotazioni di Malinowski, se si vuol dare qualità alla manovra, mentre sulle corse dovrebbero esserci a destra Sabelli, a sinistra Martin, quindi la squadra grosso modo come intelaiatura è fatta. In attacco Vitigna con Goodmuth un punto di domanda, se no comunque c'è Messias che ha dimostrato di essere in forma e ha trovato il gol su assist di Malinowski proprio contro la Reggiana in Coppa Italia, quindi potrebbe essere anche lui un serio candidato per un voto dal primo minuto.
Bene,
grazie
Andrea Piras, buon lavoro.
Grazie.
Buon lavoro, buonasera.
Grazie ad Andrea Piras, tuttomercatoweb.com. Riprendo le dichiarazioni di Gasperini un attimo, perché dice: su Kuhn Meiners è un argomento che riguarda la società, lo vedo una vittima. Il mio rammarico è ancora più grande, era a orologeria questa cosa, l'avevo avvisato, non sono riuscito a convincerlo, è stata fatta una cosa per danneggiare il più possibile l'Atalanta. Rimane un ragazzo giovane, fortemente condizionato da questa scelta, lui è sano e recuperabile, poi quello che succederà da qui a fine mercato faccio fatica. Però insomma la vede come un qualcosa per danneggiare l'Atalanta, onestamente sembra una semplice operazione di mercato, seppure con modalità magari particolari, però insomma...
Ma io credo che, ti ripeto, queste sono situazioni che abbiamo sempre visto e le continueremo a vedere. Io non mi meraviglio su questo, quando tu hai un giocatore forte che viene anche corteggiato da un club importante, come succede quando si muovono Juventus, Inter e Milan. Non ci vedo niente di così clamoroso, insomma. Però, ripeto... secondo me il calciatore sarà stato indirizzato da qualcuno, Cristiano, perché... i calciatori onestamente,
diciamo,
che
ha fatto evidentemente pressione per andare via, no, però è una cosa che rientra.
Allora, ti chiama la Juve ed è anche comprensibile che tu voglia andare alla Juve, però c'è modo e modo, c'è la gestione di una trattativa nei confronti anche di un club che ti ha lanciato e ti ha dato tanto e ti ha portato nel calcio che conta. Secondo me un po' di riconoscenza ci deve essere. Ci deve essere, io la vedo in questa maniera. Io non so quanto sia veramente contento lui di non giocare domani una partita del genere.
Lo so. Vabbè, sono dinamiche.
Senti, invece ti voglio dire, forse chiedo lumi anche in regia di Andrea. Non so se abbiamo il grande di Emerson Royal, se abbiamo il video, che lo facciamo vedere, perché insomma c'è grande entusiasmo nei confronti anche di lui oggi, e volevamo anche testimoniare questa cosa di un altro acquisto del Milan. Quindi questo Milan che si sta preparando per questa stagione con un Fonseca che leggo che adesso ci sono dei giudizi un po' più positivi sul lavoro che sta facendo. Io sinceramente non ho grandi dubbi sull'operato di questo allenatore, credo che però ancora qualcosa debba fare il Milan per avvicinarsi ancora di più all'Inter. Non so se è pronto il video, se no possiamo anche andare avanti. Eccolo qui, ce l'abbiamo, questo momento dove allo store proprio del Milan oggi si è presentato, grande entusiasmo da parte sua, giocatore che ha inseguito il Milan ed è riuscito a portarlo alla corte di Fonseca, e qui stiamo vedendo insomma allo store dove i tifosi fanno foto con lui e firmano magliette.
Perfetto, insomma l'infortunio di Florenzi, ma anche la necessità di rinforzare chiaramente la fascia, e adesso il Milan punta su Fofana, sta cercando insomma di andare sul centrocampo, su un altro obiettivo.
Serve dare un po' più di spessore anche in mezzo al campo, sì.
Esattamente. Marco, grazie e alla prossima. Grazie
alla prossima e buon proseguimento, perché adesso parte la pagina di A Tutta C e leggo anche oggi insomma un approfondimento che seguiremo con grande attenzione.
Avremo un giocatore dell'Alcione nella 18:35, la terza squadra di Milano, avremo il mercato con Nicolo Schira, avremo...
Che bello avere i calciatori, i protagonisti.
È un altro mondo.
Bravo.
Avremo anche tuttoc.com con Marco Pieracci per andare ad approfondire le varie notizie.
Bene, bene.
A tra poco, allora, con A Tutta C resta.